Attuale e moderna è l'emigrazione, ma già circa 2000 anni fa, e lo era, ma esageratamente e molto di più. I Celti, nostri antenati nelle nostre zone, ma chi erano?
I Celti, nobili, sacerdoti e il popolo, gli schiavi di guerra, matrimoni e famiglie, sacrifici umani, il Brenno e le leggi e riti dei druidi. I Celti di tutta Europa erano organizzati in tribù, cioè in clan, i cui membri si riconoscevano in un antenato comune, a qualunque casta essi appartenessero. Perché i Celti si dividevano in tre caste ben definite: i guerrieri, che erano i nobili, i druidi, sacerdoti e poeti, e gli uomini liberi. Le caste erano trasversali ai clan, e non vi era modo di passare da una casta all'altra. I figli ereditavano la casta del padre. I prigionieri di guerra formavano la classe degli schiavi, senza diritti né possedimenti. Essi potevano avere famiglia, essere concubine di uomini liberi, ma i loro figli erano sempre schiavi. Questi schiavi potevano essere liberati dai loro parenti o amici dietro un pagamento di un riscatto. Il clan o tribù, Tuat, era suddiviso in famiglie patrilineari. L'unità familiare comprendeva un capofamiglia con le mogli e i figli, le mogli e la prole dei figli adulti, alcuni parenti celibi o vedovi. Ci si sposava al di fuori della propria famiglia e a volte fuori dai clan. Si riconoscevano diversi tipi di matrimonio, il matrimonio tra famiglie, in cui un padre dava la figlia in moglie a un uomo della famiglia con cui voleva allearsi per motivi economici, ma la ragazza poteva anche rifiutare. Il matrimonio per amore, quando due giovani amanti decidevano di legare le loro vite in modo legale. Questo poteva seguire a un matrimonio di prova che durava un anno. Il matrimonio per rapimento era considerato glorioso e degno di un guerriero, ma sembra che in realtà i parenti della donna non si dessero molto da fare a inseguire i fuggitivi. Il divorzio è concesso liberalmente e si può sempre mettere fine a un matrimonio per mutuo consenso e la proprietà dei coniugi veniva equalmente divisa. Un'unione sessuale tra persone non sposate è vista con simpatia, ma è disprezzato e abborrito l'adulterio. I malati di mente erano considerati con affetto e affidati a un tutore che non solo doveva mantenerli, ma rispondeva legalmente di loro. Gli ammalati erano mantenuti dal gruppo familiare, ma se la malattia era stata causata da un estraneo, quindi una ferita, da un incidente, costui era costretto al mantenimento della parte lesa fino alla sua guarigione, con modi e spese rigidamente stabiliti. L'omosessualità, solitamente un legame tra due giovani cresciuti insieme, era tollerata purché fosse discreta. Ogni famiglia possedeva un prezzo dell'onore o status che corrispondeva alla sua importanza economica nella società, ed era proporzionato alla sua ricchezza. Questo status fluttuava tra le fortune della famiglia e serviva da metro per valutare la compensazione da pagare dal colpevole in caso di offesa o danno procurato da estranei a un suo membro. La Celsine era invece l'istituzione che legava una famiglia all'altra in modo clientelare, per esempio il Cele, solitamente della classe degli uomini liberi, rendeva servizi gratuiti, compreso l'aiuto militare, a un capo di famiglia nobile in cambio di protezione e d'appoggio economico. Lo stesso poteva fare un nobile verso un druida per ottenere una protezione magico-religiosa e un'assistenza medica continuativa. Nel sistema economico celta, i nobili allevavano il bestiame, utilizzando schiavi per i lavori più umili, e provvedevano alla difesa del villaggio e a razzie contro i vicini per aumentare la ricchezza del clan. Il re sacro. Il re sacro veniva scelto in una famiglia di questa casta che si era particolarmente distinta per valore e fortuna. Egli rappresentava il tramite fra il clan e gli dèi. Doveva mantenere la coesione della società, assicurandone ricchezza e benessere. La sua forza era simbolo di favore del cielo. Alla sua potenza virile corrispondeva il rigoglio delle messi e all'abbondanza degli armenti. Doveva essere perciò fisicamente perfetto. Se subiva una menomazione, sia pure combattendo per la sua gente, doveva ritirarsi, cedendo il potere a un altro membro della sua famiglia. Quando sopraggiungeva la vecchiaia e le forze lo abbandonavano, veniva ucciso ritualmente da un druida, con un colpo di spada che gli spezzava la schiena. Dalle convulsioni del suo corpo morente, le druidesse, nude e dipinte in azzurro, traevano auspici per il futuro. Questa fine era riservata al re, anche se egli diveniva un tiranno e commetteva prepotenze a danno del popolo. In questo caso, ecco che l'ingiustizia rompeva l'armonia dell'unione mistica tra il re e la natura. La terra si ammalava, i raccolti marcivano, la grandine distruggeva i frutteti e il bestiame diveniva sterile. Con il sacrificio del re, il suo sangue fecondava la terra che tornava a rifiorire. Ma come si sceglieva un nuovo re? I druidi si riunivano tra loro e sceglievano un certo numero di giovani nobili, belli, prestanti e di carattere ardito, ma tranquillo. Li conducevano verso un masso, altare nella notte nel pleniluglio, e ucciso un toro bianco. Il druida, che sarebbe il vate, più anziano, ne mangiava un pezzo e beveva il sangue dell'animale. Una formula magica veniva cantata su di lui ed egli cadeva in trance. Nello stato di estasi, la divinità gli indicava il ragazzo prescelto per divenire nuovo re. Si diceva che se il nuovo re era particolarmente dotato, il masso altare lanciava un grido. Ecco la forma tradizionale di monarchia che i Celti portavano con sé valicando le Alpi. Ma la differente situazione territoriale, quindi i territori erano grandi con villaggi sparsi e la morfologia delle vallate alpine, costrinse ben presto i nostri antenati a mutare questo tipo di governo. Il re sacro, garante dell'alleanza tra tribù e le forze della natura, venne sostituito da uno o più capi magistrati, i Vergobrat, nominati dall'assemblea dei nobili, che duravano in carica per un tempo definito. La soppressione della sacralità regale fu attuata anche per limitare gli abusi e le prepotenze in cui il sistema clientelare aveva finito per essere invischiato. Anche la crescita di grandi agglomerati urbani come Como, Bellinzona, Castelletto Ticino, Milano, con il mescolarsi di genti provenienti da diverse tribù, aveva portato al crollo del vecchio sistema regale. La figura del re sacro, guida e condottiero, sopravvive quando si organizzano le grandi emigrazioni o spedizioni di guerra che servivano in Italia, sia a procurare ricchezza alle tribù con un bottino acquisito, sia a contenere con un'azione offensiva di difesa la spinta verso nord delle città-stato etrusche e di Roma. In questo caso nacque la figura dittatoriale del Brenno, corvo, animale magico, celta, connesso con la dea della battaglia. Un valoroso guerriero scelto dai suoi seguaci che comandava unicamente durante il periodo della campagna bellica per ritirarsi nell'ombra al termine di essa. Nel V secolo gli Insubri, nuovi immigrati provenienti dalla Gallia transalpina, cercarono di riportare in auge il sistema regale tradizionale nel tentativo di unificare le tribù residenti in un unico stato, l'Insubria. Tentativo pacifico bruscamente interrotto dalla conquista romana. In ogni caso, il re sacro, che il Vergobret avevano prerogative pubbliche limitate a presiedere le cerimonie e le assemblee, radunare un esercito per guerreggiare, concludere patti di pace e alleanza con altre tribù. L'assemblea veniva tenuta ordinatamente nelle festività che marcavano il cambio di stagione e decideva di questioni economiche, rituali e legali. Si svolgevano in un luogo sacro associato con le tombe degli antenati. I Britem. La legge tradizionale era conosciuta da specialisti appartenenti alla classe dei druidi, detti Britem. Essi erano dei giuristi, non dei giudici, che spiegavano la legge e lasciavano che il re poi giudicasse il singolo caso dopo averli interpellati. Il Britem poteva agire da arbitro nelle dispute all'interno della tribù e anche fra i re. Egli era istruito in scuole dove doveva memorizzare un gran numero di testi e di casistica che gli venivano insegnati oralmente, non essendoci nulla di scritto. Le scuole di legge differivano tra loro da regione in regione e i giuristi, protetti dal loro manto religioso, erano liberi di girovagare attraverso il mondo celtico con il risultato di un continuo interscambio di nozioni. Il continuo adattamento della legge al cambiamento delle condizioni di vita era delegato al potere di interpretazione del Britem o druido. Il mantenimento effettivo della legalità non era appannaggio delle autorità burocratiche centrali o di polizia, che erano inesistenti, ma poggiava sulla venerabilità, potenza rituale ed accettabilità popolare. Le sanzioni effettive erano l'esilio e la perdita o riduzione dello status sociale, e questo bastava a impedire crimini. In caso di delitti particolarmente efferati o che danneggiavano pesantemente l'intera comunità, i colpevoli venivano arsi vivi ritualmente, rinchiusi in grandi canestri sagomati in forma di animale e durante le cerimonie per il solstizio d'inverno. Curiosa è l'usanza di digiunare per ottenere soddisfazione per una causa giusta. Il querelante si sedeva sulla porta di casa dell'imputato e digiunava finché non gli veniva dato ciò che gli spettava. Il suo avversario era costretto a digiunare per legge assieme a lui. Se voleva mangiare doveva pagare il dovuto, se sgarrava perdeva l'onore suo e della famiglia. In una società come questa, dove la privacy non esisteva e porte e finestre erano sempre aperte, il sistema funzionava. Una forma legale utilizzata per prevenire guerriglie tra due villaggi o tribù fra cui non correva buon sangue era data allo scambio di ostaggi, generalmente adolescenti maschi e di buona famiglia, che servivano da polizza assicurativa per impedire attacchi a sorpresa. I druidi formavano una casta sacerdotale da molte specializzazioni. Vi erano druidi veri e propri, i vati, i bardi. i druidi erano al di sopra di ogni regola. Agricoltori ed artigiani erano accomunati nell'ultima casta. Gli uomini liberi e costituivano la massa della popolazione. Il clan era composto da un certo numero di piccole comunità rurali che facevano capo a un fonte circolare di pietra, dun, posto in posizione elevata, residenza del re con la sua famiglia. Le case erano di tronchi e canne intrecciate coperte di argilla con alla base un muretto di pietra. Il tetto di giunchi, come si usa in Bretagna e in Irlanda. Il villaggio era spesso circondato da palafitte in legno, poste su di un muro di pietro a secco. A volte, molto spesso, si poteva contenere dei corridoi segreti e stanzette. La terra coltivabile e a pascolo era proprietà del clan ed era inalienabile. Ogni famiglia ne coltivava quanta gliene serviva e non poteva né venderla né acquistarne. I boschi erano considerati proprietà divina. Chiunque poteva servirsene per cacciare o raccogliere legna o frutta, dopo aver chiesto ai druidi il permesso. Si coltivavano ortaggi, avena, segale e frumento. L'allevamento consisteva in bovini, ovini e suini e aveva più peso dell'agricoltura nell'economia tribale. La famiglia. Nella famiglia, la donna, per importanza, era equiparata all'uomo, aveva grande peso nella società e poteva essere eletta ad alti uffici. Vi erano druidesse che erano particolarmente versate nell'arte della divinazione. Una donna poteva divenire guerriera e comandare eserciti. Nessuna carica, neppure quella reale, le era preclusa. Nel caso di una regina, la sua fecondità garantiva il suo legame con le divine forze della natura. Nel matrimonio era l'uomo che pagava un prezzo alla famiglia della sposa per risarcirla della perdita del lavoro della donna che si recava a vivere presso il marito. In questa società i ragazzi, dopo 7 anni, venivano spesso mandati nella casa di un uomo di casta o fama superiore per essere allevati, in modo da essere educati al meglio. Questa usanza, detta fosterage, durerà sino al XIV-XV secolo in Irlanda, Bretagna e Scozia. Tornavano alla propria famiglia verso i 17 anni, età in cui erano considerati adulti. Ma il legame con la famiglia adottata restava molto stretto. Chi era cresciuto insieme restava legato da vera amicizia per tutta la vita e c'era l'obbligo per il figlio adottivo di mantenere i genitori di adozione. Il rito del banchetto. Il banchetto era il momento culminante di ogni fase della vita sociale celta. Nelle spedizioni di guerra, una festa faceva parte della ricompensa dei guerrieri e ai migliori venivano dati bocconcini scelti in ordine di importanza. Le transazioni commerciali, le festività, le alleanze avevano sempre nel pranzo un punto focale. I banchetti ufficiali seguivano un'accurata cerimonia ed un errore nella distribuzione del cibo poteva avere effetti disastrosi. L'igiene era molto curata, ma si mangiava e beveva in modo ingordo. I celti mangiavano in cerchio, seduti a terra, con davanti a loro un tavolino basso. Si usava coltello e cucchiaio che ognuno portava da casa. Vi era una regola fissa di precedenza nel servire. Il posto a sedere era conforme al rango. Il posto d'onore era al centro del cerchio, a fronte della porta, con il viso a est se si era all'aperto. Ai lati la gente si disponeva in ordine di importanza. Se vi erano mercanti stranieri, si banchettava prima di trattare gli affari. Il cibo era servito su piatti in terracotta o legno. Musica, canti e incontri di lotta allietavano il pranzo. Si beveva molto il vino forte. Plinio giudicava il vino prodotto nelle prealpi troppo aspro. E il vino era distribuito con acqua o solo addolcito con il miele. La corma era la birra fatta in casa con orzo e luppolo ed era usata come bevanda povera per tutti i giorni. La guerra fra i clan consisteva in razzie di bestiame e quando si doveva sistemare questioni gravi, i due eserciti si fronteggiavano in campo aperto e i campioni di ambo le parti si sfidavano a duello dopo aver vantato le loro glorie e insultato e deriso l'avversario. Si evitavano scontri di massa e a volte, durante la battaglia, bastava che un druida scendesse in campo invocando la pace, perché i contendenti restassero come fulminati e si ritirassero in buon ordine e accettassero di sistemare la questione in amicizia.